Bene, riprendiamo questa seconda parte, che avrà più o meno la stessa durata della prima, parte di questa quinta sessione del seminario, e riprendiamo più da vicino anche quanto ha detto Frida Cambria 2 sessioni fa e quello che è accaduto nella precedente sessione, l'incontro con appunto Federico Manzi. Allora, Frida ha fatto un lungo intervento, diciamo così, 2 sessioni fa, e ha, come dire, fatto delle domande anche esplicite. Ad alcune di queste voglio provare, no, a corrispondere, anche se credo in parte l'ho già fatto nella prima parte. E, è stata una bellissima sessione, quella di Frida Cambria di qualche tempo fa, perché anche ha ripercorso alcune tappe anche, no, del mio cammino che mi hanno molto commosso. Comunque c'è una ambiguità forse, no, che lei vedeva e che in effetti c'è e che va adesso provata oggi, magari anche poi col suo aiuto dopo, messa in piedi e pienamente aperta, insomma, no? Si parlava da un lato l'idea che ciò che avviene nel battistero sia un'immersione e una fusione, quindi che porti con sé il senso acquatico, diceva, no? Una fusione in questo liquido agerarchico dell'immanenza, o dall'altro invece l'idea che lei esprimeva del battesimo come appunto fucina, come un lavoro di forgiatura, un lavoro di portare le forme, diceva, al limite, evocando proprio, sempre attraverso quella poesia di Magrelli che ha un po' aperto, l'arte del battiloro, no? Che batte, 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 porta le forme fino all'orlo del loro precipizio, fino a renderle talmente sottili, no? Da non essere quasi più, però ancora risplendere, no? Del loro oro. Un'immagine, Florinda Cambria diceva così, di lotta combattiva corpo a corpo, e che fondamentalmente, così giustamente si esprimeva, non, parte dal presupposto che non ci sia mai un informe, no? Ma ci può essere solo e soltanto un lavoro trasformativo. Quindi il lavoro della forgiatura è un lavoro trasformativo. Quindi questa idea del battesimo come dire, come sprofondo in un supposto informe, era un'ambiguità che da sciogliere. Ah, in parte credo di aver già detto qualcosa che possa risuonare come risposta, e come dire, un po' riprendo, no, quello che abbiamo visto. Da una parte Gianni Caravaggio, possiamo dire così, ci è venuto incontro nella figura di un sapiente dei sentieri, chiamiamolo così, Gianni Caravaggio, maestro dei luoghi, ecco. Ci ha raccontato col suo tono, col suo stile, con la sua opera proprio, no? Ecco, lui fa dei luoghi davvero, no? Dei sentieri. Federico Manzi, invece, con tutt'altro stile, con tutt'altra predisposizione, appunto con tutt'altra formazione, ci è venuto incontro come sapiente, intento a collaborare alla costruzione di una cartografia dell'umano, no? Andiamo a capire, no? Come dire, teoria della mente proprio dell'umano, no? Cioè come l'umano poteva essere portato a trascrizione efficace, sì che io possa poi duplicarla in un autonomo. E allora, entrambi queste due figure devono essere guardate. Ora, non so bene in che modo dobbiamo provare, dobbiamo comporre queste due figure, dobbiamo riuscire insieme qui, anche poi, appunto, spero con l'aiuto proprio di Florinda Cambria, a comporle. Dovrebbero proprio incrociare i loro sguardi, queste due figure. Perché ovviamente, questo io prima lo, non l'ho detto, no? Però, insomma, dopo tanti anni a Mecri, non possiamo ignorare, no? Che non c'è un luogo che non sia anche uno spazio. Cioè, io prima ho usato questa contrapposizione, no? Giocando alla polarità, però è ovvio che non c'è nessun luogo che non sia anche già trascritto in uno spazio, né c'è uno spazio che non nasconda una possibilità, una gestazione locale, no? Un poter essere luogo. E io vorrei tornare all'immagine architettonica da cui in fondo tutto questo seminario è partito, cioè all'edificio di James Tyrrell, con cui abbiamo concluso l'ottava sessione dell'anno scorso, no? La Twilight Epiphany Sky Space del 2012. Vi ricordate? Purtroppo se sì, non può ricordarselo, è una costruzione che James Turrell, questo artista americano di origine quacchera, ha costruito accanto alla Rice University di Houston, ed è una struttura in cui due volte al giorno, durante proprio il crepuscolo, il twilight, ci si può sedere e si può volgere gli occhi al cielo, c'è cioè un quadrato aperto e attraverso una sequenza molto costruita di luci che seguono il variare della luce naturale nel corso delle stagioni, si crea un effetto luminoso, un effetto ottico per cui il quadrato del cielo emerge con una particolare intensità aptica, potrei dire, no? Cioè ti sembra di toccare quel cielo, di camminare nel cielo, no? Quindi è una installazione di luce, no? Che porta il cielo in prossimità dello sguardo umano, diciamo così, no? Però la Twilight Epiphany Sky Space è accanto alla Rice University, e questo non va dimenticato. Io credo, forse nello scritto, nel germoglio precedente, per eccessivo entusiasmo nei confronti del lavoro di Gianni, che è un lavoro che ho trovato molto, come ha fatto vedere benissimo Florinda, molto vicino a delle cose mie, con sorpresa, perché io l'ho conosciuto dopo Gianni Caravaggio, e soprattutto dopo ho letto anche ciò che aveva scritto, che era così in sintonia con cose anche nostre. Quindi per eccessivo entusiasmo, diciamo così, è sembrato un po' di oscurare la presenza dell'università a fianco del Twilight, no? Cioè, da una parte abbiamo il tempio battesimale, dall'altra abbiamo l'università. Questi due luoghi vanno pensati insieme, non si possono separare, no? Da un lato abbiamo il luogo dell'immersione, il luogo appunto diciamo così, più deputato all'essere battesimo, e dall'altro abbiamo lo spazio dei saperi, lo spazio dei saperi articolati, il luogo dell'immersione, lo spazio dei saperi articolati, no? L'università. Cioè, dove, no? Ecco, non bisogna, secondo me, pensare, correre il rischio anche di pensare, diciamo così, l'esperienza dell'arte isolata da questo contesto in cui può prendere corpo. Cioè, l'arte non può essere, come dire, considerata come una dimensione avulsa. Ecco, forse le mie parole su Gianni Caravaggio in quel germoglio tradivano questa visione parziale, no? Tutte concentrate troppo su quello che era stato Gianni Caravaggio, su quell'idea lì, senza contemperare questo bisogno fondamentale che è anche l'arte, di legarsi, di essere strutturalmente connessa a un tessuto, appunto, come dire, della città. Non erano parole, appunto, da leggere in senso assoluto quelle, no? Ecco, diciamo così, mi sembra che se c'è una chance, ecco, di pensare una politicità dell'arte, ecco, per me deriva ancora, lo ribadisco, dalla capacità di essere luogo in mezzo agli spazi, ecco, cioè di poter, come dire, essere luogo unico, insostituibile, accanto, dentro gli spazi replicabili del sapere tecnico-scientifico, no? Cioè di rappresentare la possibilità della loro rammemorazione originaria, vogliamo dire così, no? Ecco. Cioè, se non avessimo spazi articolati, cioè se non fossimo già da sempre trascritti nella trama di un potere articolatorio dello spazio, del linguaggio, a cosa ci servirebbe un battistero? Cioè, proprio perché siamo figli di umani che già ci parlavano, ci hanno sempre parlato e a loro volta erano sudditi o in qualche modo erano dentro un'articolazione spaziale, anche di potere, quindi territoriale, che allora assume il senso, la necessità di compiere un battesimo, cioè un'immersione. Le due cose non sono separate. Fin da bambini, appunto, siamo nominati, siamo parlati, siamo coinvolti dal reticolo geografico della società. Nessuno nasce avulso da tutto questo, no? C'è il filato e c'è l'ordito, come diceva appunto Mandelstam, no? Amo il filato, amo la tessitura, o gramo ordito del vivere nostro, no? Siamo tutti nell'ordito, non è che si può nascere fuori da un ordito. Siamo già dentro a una trama spaziale, no? però lui diceva, Mandelstam, amo il filato, no? Che è quello che io posso disegnare sull'ordito in cui sono nato. Ecco, però devo vederlo questo ordito, sennò dove infilo la spola, dove va su e giù, no? Dov'è che tesso? E lui, mentre tesseva scalza e leggera come fosse pelura di cigno, Delia già incontro vigore. La figura di Delia dell'amata, no? Emerge sulla tela, ma perché ho una tela, ho un ordito, mi riconosco in uno spazio e allora posso coltivare il mio luogo, no? Posso segnare, trasformare quell'ordito in un luogo, no? Solo c'è dolce l'attimo del riconoscimento, no? Cosa vuol dire? Cioè, il riconoscimento dell'ordito del filato, cioè di quel disegno che emerge filando l'ordito. Insomma, non esiste, sebbene Alain Badiou avesse usato questi termini, secondo noi, da quello che abbiamo fin qui compiuto, nessuna vita pura, nessuna vita nuda, nessun evento puro, non si può, queste sono parole per noi difficili da sciogliere, ma semmai esiste un'arte della svestizione della vestizione. No? Cioè, appunto, cioè solo c'è dolce l'attimo del riconoscimento. Questa è la parola dell'artista proprio che per me è molto, molto, molto presente, no? Cioè quella somiglianza infinita, quel riconoscimento infinito che si dà nel momento in cui il filato si riconosce filare dentro l'ordito e l'ordito si riconosce filato dal gesto che lo penetra. Questo è il battesimo, questo incontro fra l'ordito e il filato. Tu sei il nuovo filo del nostro ordito e ti do un nome, un santo, no? L'immersione, ecco, lo dicevamo prima, no? Infatti non è un oblio delle forme. Forse ho sbagliato anche nel modo in cui l'ho descritto per troppa enfasi. Voi sapete che ho questo problema a volte, concedo troppo a me stesso, insomma. Ma non è un oblio dell'informe, è una tempra delle forme. Lo ricordavamo prima proprio con Daniele, che ha lavorato in una fucina, mi diceva, no? La tempra nell'olio, no? Freddo, no? O nel liquido, insomma. Ma già lo ricordammo nell'ottava sessione conclusiva dell'anno scorso, cioè il baptismos, l'immersione della tempra nella fucina, nel metallo, una volta battuto, ma anche l'immersione del tessuto nel colore, di cui si usava sempre il termine appunto baptismos, anche per tingere i tessuti, non so se ricordate che avevamo evocato questa cosa, avviene proprio perché il tessuto intinto nel colore lo mantenga nel tempo, non perché smarrisca il colore, ma perché quel colore che gli si è dato, cioè quel filato, in quell'ordito, ecco, sia tenace, sia proprio, diventi quasi la sua natura. Attenzione però, cioè, in che senso? Diventi proprio un dolce riconoscimento fra filato e ordito, insomma, no? E l'esempio anche che abbiamo fatto del coraggio di Platone, no? Quando parlava del coraggio che devono avere i soldati, che devono come essere immersi nel coraggio come un tessuto che non deve perdere la propria virtù, no? Diceva così. Proprio diceva, il soldato deve essere coraggioso, deve essere formato a mantenere quel coraggio di fronte al variare delle circostanze. Non è che basta che ogni tanto sia coraggioso, ma deve essere sempre coraggioso. E per questo deve essere come il tessuto intinto, cioè battesimato, no? Nel colore. Quindi il battesimo non è un'immersione nella smemoratezza, ma è un'arte dello svestirsi e del rivestirsi, cioè è un rito dell'essere passanti. Ecco, qui mi viene in mente, no, il famoso passo che più volte abbiamo ascoltato qui, no? Del Vangelo di Tommaso proprio, no? Siate passanti, be passerby, siate capaci di passare oltre, è stato tradotto in vario modo, però a noi torna comodo adesso, siate itineranti, cioè siate sentieri, cioè siate luoghi, so come dire, siate passaggio, no? Cioè per essere davvero un filato, bisogna riconoscersi ordito e sapersi rifilare, non so come dire, no? Riconoscere questo doppio legame. Ovvero l'arte, diciamo così, per chi è vestito e abita uno spazio, cioè per ogni umano che è vestito fin da bambino lo si avvolge nelle fasce, e nasce parlato, gli si parla, fin da subito. Io ho questo ricordo fortissimo quando anni fa fui invitato a lavorare all'ospedale Sant'Orsola, nel reparto di neonatologia. Ho fatto 2 mesi lì, ospite nel reparto, è nato un librettino. Ma è un'esperienza che mi ha cambiato completamente la mia vita, cioè vedere quanto la nascita, l'infanzia, sia attorniata da discorsi, operazioni, mani, di cui probabilmente tutti questi bambini poi dimenticheranno completamente il senso. Però quelle mani, quei discorsi hanno costituito il modo di questi bambini di sopravvivere. In neonatologia ci sono i bambini che hanno avuto difficoltà alla nascita, quindi o i prematuri o chi ha avuto appunto malattie tali per cui deve sostare di più in ospedale, no? E queste infermiere all'oscuro delle madri, che non erano neanche ammesse tutto il tempo nel reparto, parlavano continuamente a questi bambini, discorrevano continuamente su questi bambini, di questi bambini a questi bambini, no? E qui c'era proprio questo continuo avvolgerli, no? Nei vestiti, nei teli, nelle tele del loro discorso. Ecco, quindi l'arte, per chi è vestito ed è umano, cioè abita quindi uno spazio, no? Di ricordare che ogni vestito, che ogni corpo può tornare nudo e tornare luogo, no? Cioè che ogni spazio è sovvertibile. Ecco, io la vedo così. Questa è un po' una possibilità che ha il rito battesimale, cioè che ogni spazio è sovvertibile, cioè è disposto ad accogliere un'apparizione che ne muti il corso. Ecco, vi ricordate quello che diceva Badiou che mi aveva colpito, no? Perché lo esige quello che si progetta rispetto alle possibilità attuali. Cioè, questo svestirsi e rivestirsi non è un perdere, smemorare tutto, no? Ma è un farti vedere che sei vestito, farti vedere che sei dentro quel corpo sociale affinché tu possa in qualche modo immaginare anche altrimenti, no? Cioè poter progettare un'altra possibilità. Quindi non per nascondere le direzioni e le scelte, ma per assumerle interamente, per rammemorarle proprio come un habitus, no? Come un'abitudine, per l'assumere in pienezza e come specifico lavoro dell'umano, no? Cioè, per accedere all'installazione di Terrell, Houston, si deve uscire dall'università, quindi fare un sentiero che va dall'università, dai saperi, no? Articolati al battistero, e si torna, si esce da lì, si esce dal battistero e si ritorna all'università. Cioè, fra luoghi e spazi c'è continuamente una corrispondenza, un rimbalzo, un gioco di riflesso, no? Ecco perché è stato molto interessante vedere appunto Federico Manzi qui, no? È perché, come dire, ci ha fatto vedere il cartografo, cioè il topografo, il costruttore di spazi, no? Che nella nostra, almeno in quello che io ho sentito di volergli dire, vorrei che fosse allenato alla nostalgia dei luoghi. Ecco. Vorrei trovare il modo, vorrei anche che Mekri fosse quel luogo, ecco, per cui un cartografo, un esperto di spazi, come è in fondo Federico Manzi, spazi, no, della crescita, della psiche, dell'umano, venga qui e senta nostalgia dei luoghi. Ecco. Io non so bene come fare, però ecco, devo dire, questo è un sogno per Mekri, no? E insomma, chi produce luoghi deve saper fare questa cosa, deve saper provocare negli spazi la nostalgia dei luoghi. A partire proprio, ecco, questa è un'altra cosa importantissima, dalle tecniche in cui è immerso come uomo del suo tempo, cioè grazie proprio alle tecniche del costruttore di spazi e del cartografo. Mi spiego meglio adesso che piano piano, no? Cioè, una società composta di solo battesimatori, artisti al potere, sarebbe una società inaccettabile, mostruosa, sarebbe ossessiva, no? Teologica, assillante, no? Tutti i luoghi, tutti i battezzi, no? Sarebbe una società terrificante, come però altrettanto devastante è una società solo di produttori di spazi, cioè in cui tutto è topograficamente determinato su una mappa, no? Che continuamente, questi cartografi che continuamente lessicalizzano, sostanzializzano i somia, no? Del contadino bergamasco, no? E subito lo riconvertono in un punto, in un luogo, oggi diremmo in un hashtag, no, in uno spazio virtuale, subito lo puntano. Sarebbe una società che ha smarrito i luoghi, che ha smarrito i sentieri, cioè che non celebra più la possibilità di essere ciò che si è, mediante il rito di passaggio del battesimo, che mostra che sempre si può essere altrimenti da ciò che si è. Per questo serve il battesimo. Perché se il battesimo non mostra, cioè non conferma ciò che sei, quindi vuol dire che tu puoi essere anche altro, allora che serve? Cioè io ho bisogno di essere temprato perché potrei rompermi. Allora il battesimo assume questa sfumatura, da un lato conferma e conferma identitaria, ma dall'altro è anche, come dire, visione che qualcosa d'altro può accadere. Questo sicuramente è almeno l'arte del battesimo, così come io la immagino nel mio tempo, no? Quindi rintracciare, chissà, produrre i luoghi, che abbiamo detto, no? I maestri dei sentieri, ma anche chi sa fare cartografie di spazi, no? Perché i due sguardi si intreccino in un'armonia, in una commessura reciproca. Cioè, chi fa luoghi deve conoscere gli spazi e le tecniche di produzione degli spazi. No? Come converte lo spazio in luogo se non ne conosce la tecnica, no? Ma chi è cartografo, esperto di spazi, deve sentire, deve imparare a sentire, deve essere formato a sentire la nostalgia dei luoghi. Che l'uno guardi l'altro, ecco, insomma, che siano i luoghi, che ci siano luoghi di questa commessura. Questo è un sogno anche per me, che può essere anche questo è il mio desiderata, no? Insomma, ecco. Quindi l'artista ha, diciamo così, da par suo un lavoro molto preciso, no? Cioè trovare nel mondo delle tecniche del suo tempo, che il cartografo costruisce, lo stratagemma, la trappola, l'espediente, no? Affinché i nostri spazi tornino sentieri, luogo di incontro, luoghi, no? Appunto, no? Ma lo può fare solo all'interno delle tecniche del nostro tempo. Questo è una cosa anche evidente. Quando dicevo che l'arte non è che locale in quel germoglio, non è che sempre momento vischio istantaneo, e vediamo in fondo questo, nessuno oggi dipinge come dipingeva Leonardo, perché non abbiamo quelle tecniche, non abbiamo quelle piante, no? Leonardo dipingeva così perché i colori si facevano così, perché c'era tutto un mondo di tecniche intorno a lui che lo portava a fare quel colore che faceva. Noi oggi non possiamo fare più così arte, non possiamo ripetere la tecnica di Leonardo, pari pari. C'è qualcuno che lo fa, per amor di Dio. Ci sono dei pittori che oggi però suonano appunto un po' comici, un po' ridicoli, no? Perché non è la nostra tecnica, è un lavoro di restauro, appunto, un lavoro di conoscenza storica, no? Cioè, l'artista per trasformare lo spazio in luogo deve rapportarsi alle tecniche del contemporaneo. E con chi le conosce, agendo consapevole del mondo tecnologico in cui accade, e quel mondo tecnologico che noi condividiamo, che quella cosa che mi aveva stupito, vedendo che sia Manzi sia Caravaggio sapevano usare il computer, l'hanno aperto, cioè due maestri di completamente lontani mondi, però un mondo tecnico era in comune. L'artista lavora in quel mondo tecnico, cioè è quel mondo tecnico su cui lui trova la possibilità di trasformare lo spazio e il luogo. E qui, insomma, il lavoro dell'artista, no? Che non è comunque solo un redentore, ma corrisponde alla realtà mostrandola. Appunto, questa è la tua tecnica, questo è il tuo tempo, no? E al contempo spostandola, cioè insegnando come disimparare i nostri saperi acquisiti e usarli altrimenti. Questa è la tua tecnica e la vedi perché quest'acqua non è da bere, insomma, no? Come dire, ma ci puoi fare altro con quest'acqua, no? Insegnando come disimparare i nostri saperi acquisiti in maniera appunto automatica, no? Usarli altrimenti. Allora, quindi, questa cosa emerge moltissimo anche quando abbiamo avuto modo di parlare con Gianni Caravaggio un po', no? E ricordate, lui parla poi, cioè, come costruisce le sue sculture, lui va da chi poi estrae il marmo, no? E chiede, allora, posso fare questa cosa? Come si fa questa cosa? È un incanto sentirlo, perché lui riporta in realtà le tecniche con cui poi si fanno i lavori, con cui lui ha passato del tempo con i marmisti, del tempo a capire come si sega il marmo, del tempo a capire quali sono le varie differenze fra il diamante, la sega che usano in Africa, la sega che usano in Europa, fa un taglio diverso, quindi crea un altro spessore di vuoto fra le. E lui su quello lavora, no? Cioè lui lavora proprio a contatto con chi fa le cose, con chi. E ovviamente lui stesso fa qualcosa, ma non potrebbe fare il suo lavoro di artista senza avere una profonda competenza sulle tecniche contemporanee di lavorazione, che sono diversissime da quelle antiche. Cellini ne aveva altre, e faceva un altro lavoro, e sapeva altre cose. Insomma, è qui il lavoro dell'artista, dicevo, che non è solo un redentore, ma, no, come dire, sposta, mostra i nostri saperi, perché noi vediamo tutto questo nel lavoro dell'artista, no? Quindi fra liquidità o lavorazione, per riprendere brutalmente, no, due parole che Florinda aveva usato la sua sessione, no? Non c'è proprio antitesi, no? Cioè, chi chiedeva a Florinda Cambria, no? Chi è il liturgista? Chi è il guardiano del battesimo? Se il battesimo è smemoratezza informe, no? Beh, allora, se non c'è più il testo sacro, perché non c'è più il testo sacro, sono solo metafore che noi usiamo, stiamo dicendo ovviamente altre cose rispetto a quelle che si potevano dire nel mondo del cristianesimo creduto, non c'è più il testo sacro, e se il logos è in naufragio, abbiamo detto, il logos non può più guidare la scelta giusta nel consesso democratico, abbiamo visto che questo non è più possibile, allora agli occhi del rituale, del liturgista e del guardiano del battesimo, non sono più fissi in ruoli determinati. Eh no, non abbiamo più il flamine. Se vado nel comune di Milano e chiedo chi è il flamine, non c'è più. Chi è l'augure qui? Non c'è più. C'è qualcuno che ancora fa finta di farlo, ma sono residui. Avete sentito, no? Quello della Chiesa ortodossa dice che ha ragione Putin, quello della Chiesa cattolica dice che ha ragione l'Ucraina, e quindi ognuno può. Cioè, dov'è l'augure? Dov'è questa cosa? Non c'è più. Bisogna che ognuno ricostituisca in sé il flamine e l'augure nel luogo dell'osservazione. Ecco, allora, l'artista è colui il quale nel passante, no? Nel passare col proprio lavoro, prova a ricostruire questo gruppo osservatore, no? Cioè, ogni artista è chiamato a scrivere il proprio testo di tecniche liturgiche. E noi, quindi, quando parliamo con un artista, ascoltiamo e leggiamo il testo delle sue tecniche liturgiche. Ogni artista rappresenta di fatto la biblioteca di tecniche liturgiche, unica e irripetibile. Un'esemplarità, cui unico guardiano, qui arriva il punto, è l'efficacia. Anche questo è molto, è passato di tempo da quando l'arte si consumava totalmente in una tecnica, se c'è mai stato poi. Cioè, nessun artista battesimale può mettersi nel suo cammino con la certezza verificabile che ciò che sa fare funzioni sempre. Vi ricordate, no? Io avevo detto nella prima sessione, costruire tramonti verificabili. Vi ricordate, ho dato questa impressione bella, appunto, forse troppo entusiasta, no? Ma forse dobbiamo correggerci, no? Forse è un'espressione troppo fiduciosa, sbagliata a questo punto, no? Cioè, non si tratta di progettare nuove oggettività, un tramonto che sicuramente, ecco, venga percepito, cioè la formula del, no? Con cui io, se faccio così, la persona che è di fronte avrà l'effetto che io spero. Non è proprio così. Bisogna vivere anche il rischio che non funzioni questo tramonto. Quindi più che costruire tramonti verificabili, azzardare tramonti verificabili, ecco, no? Provare ad assemblare, come dire, tecniche e fare come se potessero funzionare. Fare come se. In questo senso l'esperienza del martire ci poteva venire utile, ecco perché l'ho ripresa, no? Cioè che può solo lui esporsi come prova di ciò che voleva dire, no? Io sono stato trasformato da questo, magari tu no, io sì, posso solo io testimoniare questa. Azzardo che funzioni anche con te, proverò, non sono sicuro. Infatti non funziona sempre. No? Cioè appunto una verità che non è dell'ordine del fatto, no? Ma è una fatticità che si rivela come disposizione soggettiva, come dicevamo prima, no? Martino, no? Io sono la prova, con me ha funzionato. Spero e provo, azzardo, che possa funzionare anche con te. È come se, vediamo che, questo è un altro tentativo di fare un passo, no? Come se l'arte fosse chiamata a mostrare l'aspetto mitologico della tecnica, sempre spazio, luogo, no? Cioè il luogo dello spazio, il mito della tecnica, si è chiamato a indicarlo. Cioè gli artisti usano la tecnica, no? Però non per usare la tecnica, per l'efficacia, la stessa efficacia con cui usano i tecnici, appunto, i maestri dello spazio. Cioè laddove la tecnica promette spazi, ecco, precise cartografie, se tu segui questa cartina arriverai proprio lì, arriverai proprio a Recanati, ecco, piena verificabilità, l'arte dice io prendo la tecnica ma svelo il tracciato alternativo, una possibilità implicita ma mitologica di questa stessa tecnica e ne fa appunto un racconto, una sostanza mobile. L'aspetto mitologico della tecnica, cioè il racconto dietro ogni tecnica, il racconto, l'insieme dei discorsi ancora possibili di questa tecnica. Sì, certo, se fai così arrivi a Recanati, ma ci potresti fare altrimenti con questa tecnica? E se facessimo altrimenti cosa succede? Vogliamo provare a vedere, vogliamo azzardare questo tramonto? A verificare questo tramonto? E in tutto questo azzardo, che funziona e non funziona, c'è proprio anche il coraggio, se volete, assurdo dell'artista, no? Nel mondo contemporaneo. Ma lo fa stando dentro la tecnica, ecco, forse l'artista non è semplicemente così un testimone nudo, è proprio chiamato a impararla questa tecnica, a metterla in piedi, lavorandola, lavorando se stesso dentro questa, no? Ecco, l'arte in questo senso può essere vista come una interruzione del fluire meccanico e automatico del nostro vivere, no? Ma con altri mezzi da quelli con cui la vita fluisce automatica, insomma, no? Cioè nell'infinito reticolo dei nostri spazi, ecco, l'artista prova a dare un buco, una radura, un luogo, no? Costruire da un lato automi, perché anche l'arte in fondo è un automa, no? Questo poi magari se riesco a chiarirlo anche a me stesso, ma è molto, anche l'arte è un automa, no? Cioè di fatto funziona a distanza, è una trappola che io metto lì e aspetto che qualcuno ci cada, no? E viene preso, imprigionato, no? Cioè costruire automi che però mostrino la macchina culturale, cioè delle macchine che mostrino il funzionamento della macchina, il reticolo geografico da cui sempre siamo presi in quanto umani, no? Che la indichino e indichino con questo indicare la possibilità di uno scarto. Vedendolo posso fare altro. Avendo un nome posso avere un pseudonimo. Avendo un battesimo posso avere un nome familiare. Mia nonna si chiamava Rosaria, tutti la chiamavano Sara. Era battezzata Rosaria e tutti la chiamavano Sara. La chiamavano Sara perché era stata battezzata Rosaria. Cioè si può immaginare un nome, luogo, capite? Un nome affetto, un nome familiare, proprio perché hai avuto un nome istituzionale. Se non ti battezzo non avrai mai un nome dell'affetto. Questa cosa va vista in circolo, appunto, no? Quindi per questo, insomma, mi ha tanto colpito il lavoro di Federico Manzi e il racconto del suo lavoro, no? Diciamo che l'interazione uomo-macchina, innanzitutto perché è proprio il fondamento della creazione dello spazio. Cioè, non c'è spazio senza interazione con la macchina, fin dai tempi più antichi, no? Il calcolo dello spazio avviene mediante strumenti e non c'è conoscenza che mediante strumenti, e lo sappiamo, quindi, come dire, se l'uomo è da sempre strumentale, diciamo così, se c'è umanità strumentale, c'è sempre allora calcolo dello spazio, no? Nel libro di Carlo Simi, molto bello, che ho evocato, che ho riletto un po' in queste settimane, veramente molto prezioso, si chiama L'uomo, la macchina, l'automa, no? Fa una precisa distinzione, il professor Sini, no? Fra appunto i vari stadi, diciamo così, di un passaggio fra il corpo in azione, il corpo strumento, il corpo protesi e infine il corpo automa. Non riprendo il dettaglio, magari poi le scansioniamo queste pagine, le condividiamo anche. E dice però che la macchina automa è la riproduzione a distanza di un'azione del corpo, che ha in sé il proprio principio vitale, si muove da sé, no? Quindi la macchina automa riproduce a distanza un'azione del corpo, quindi invece di farlo io, lo fa una macchina per me, un'azione del corpo. Poi vedremo una cosa molto, in cui questo è molto evidente, che ha in sé proprio il principio vitale, cioè non c'è bisogno che io la sorregga, si muove da sé. Quindi, professor Sini scrive, no? Il progetto dell'azione strumentale diviene come una sorta di programma, appunto, no? È una protesi attiva, una protesi, sappiamo cos'è, il professor Sini ce ne ha parlato a lungo, è attiva in questo senso che è programmata, cioè si muove da sé, è automatica, è in cui dice il progetto implicito dell'azione strumentale, vi dicevo che ogni azione è sempre progetto all'umanità, no? In questo senso lo dicevo, perché ogni azione ha... essendo strumentale, dire, implica un progetto di umanità. Il professor Sini fa sempre questo esempio del bastone, no? Se uso il bastone, il mondo diventa bastonabile, quindi emerge un progetto di umanità bastonabile, insomma, no? Ecco, in questo senso, allora, il progetto implicito nell'azione strumentale, dice, è estraniato, è esteriorizzato, divenendo automatico. Quindi il lavoro dell'automa avviene senza un diretto e continuativo rapporto con l'azione umana. Si stacca dall'azione umana. È lavoro in assenza. No? L'esempio che faceva anche Manzi, no? Quello del robottino Roomba, si chiama, mi pare, no? Quello delle pulizie di casa oggi, no? Che tu che fa il suo lavoro quando tu non ci sei. È lavoro in assenza, ma fa quello che faresti tu, più o meno. Appunto, quel più o meno poi è tutto da vedere, no? Però insomma, poi toglie la polvere e lo fa proprio quando non ci sei. È lavoro in assenza, ecco perché appare autonomo, questo è l'inganno, no? Cioè appare capace di darsi da sé questo fine, invece è un programma, non è stato dato da se stesso, no? Infatti nessun automa potrà darsi mai un'autonomia, no? Finale, no? Diciamo così. Ecco perché, però, proprio perché il lavoro dell'automa è un lavoro in assenza, che ci appare autonomo, ma non lo è. Il sogno delle macchine è davvero il luogo dove in ogni tempo si rivela se stesso, cioè dove il tempo rivela se stesso, cioè è proprio il luogo dove il perimetro entro il quale noi vediamo meglio che altrove cosa noi sogniamo di un'epoca, no? Cioè nel robot automa si dà a vedere il sogno umanissimo di poter estraniare, usare come strumento ciò che strumento non è, ovvero la vita, no? Poter usare la vita fino in fondo come uno strumento. L'uomo in realtà non fa mai altro che questo, cioè non fa che mettere al lavoro la vita, non fa che mettere al lavoro la natura in qualche modo, no? La vita che continuamente irriflessa produce attraverso appunto il lavoro viene messa a frutto per gli scopi umani, no? Il professor Sini usa un'espressione molto bella, dice: l'uomo non fa che usare come veicolo la vita eterna della natura. Il veicolo è una parola molto cara anche a certe nostre altre riflessioni, incarnandola come figura contingente, no? L'uomo incarna la vita eterna in un certo lavoro e così usa la vita eterna come veicolo, ma la vita eterna è poi eterna, quindi è indifferente al lavoro che se ne fa, no? Mentre invece, disegnando le proprie macchine, l'uomo ritrae se stesso. Questa è la cosa impressionante. Abbiamo visto anche con Manzi, no? Vediamo come nel disegnare le macchine l'uomo in realtà sta retroflettendo su di sé la macchina e si percepisce come macchina e si pensa come automa, come animale abitato appunto da programmi, no? Nel nostro sistema centrale della mente, no? E questo l'ha detto anche bene Manzi, Federico Manzi, quando ha parlato del design dei robot, no? Diceva, non basta che però facciano un lavoro, devono anche avere una forma per cui ci pare comprensibile che facciano quello che facciano, cioè il design esteriore del robot non è indifferente alla nostra percezione, perché noi vogliamo proprio che loro sembrino noi, cioè, non so come dire, cioè che sembrino noi che facciamo le cose quando non ci siamo. Vi ricordate appunto il golem vuol dire massa inerte, lo ricordavo già due volte fa, massa inerte, e il golem aveva questa scritta sulla fronte, Emet, che voleva dire vita, e si animava, quindi il programma era il linguaggio, era il discorso, no? Poi togliendo la E davanti emergeva Met, vuol dire morte, e il golem si arrestava, no? Quindi se il robot faceva troppo, come dire, eccedeva nel suo lavoro, bisognava difendersi togliendogli, no, l'AE dalla propria fronte, no? E allora, il lavoro di Manzi, che ci ha fatto vedere, insomma, Manzi nel robot, mi ha molto stupito, perché come ricorderete, beh, insomma, come dire, è sembrato davvero, davvero che fosse l'orizzonte ultimo del lavoro umano, no? La figura ultima del lavoro, il lavoro che presiede alle soglie. Avete visto, no? I robot di cui ci ha parlato sono robot che non industriali, lui non è esperto di questo, non sono nella produzione della fabbrica, ma sono dei robot che lavoravano sulle soglie estreme, cioè sulla formazione scolastica e sull'assistenza agli anziani. Lui si occupa di questo, no? Nello spazio educativo e nello spazio assistenziale. Quindi il robot come compagno, come novizio, come assistente alla soglia, no? Dell'educazione e della fine della vita, no? È come se fosse proprio capace di installarsi nei luoghi più delicati dell'antropogenesi, no? La formazione. No? L'inizio e la fine dell'essere umano, no? Diventano automatici. Cosa vuol dire questo diventare automatico? Questo desiderio di vedere automatiche le soglie di inizio e fine dell'umano, cioè la formazione e la fine. E mi è venuto in mente una cosa che non ho avuto modo in questa sessione di affrontare, no? E cioè, in fondo, non era già la mummia un automa della fine, no? E delle mummie potremmo anche tornare a parlare, le mummie che cantano di Leopardi. Cioè, questo è un antico sogno dell'uomo, capite? Automatizzare queste soglie. Ora volevo chiudere questa seconda parte con ancora qualche parola mia, ma anche prima con la visione di un breve estratto video. Ma prima del video, sì, adesso accendo tutto, prima un estratto di alcune immagini. Quindi prima mostriamo quella sequenza di cui ti dicevo, aspetta che so che è successo, ecco qua, un attimo, che sì, ok, si va, ok, perfetto, devo farvi vedere questa sequenza, sì, ecco, ok, sì.
Ha deciso che non condivide.
Ah.
Non dispone dell'autorizzazione per la registrazione dello schermo sul tuo computer di comando. Vai in preferenza del sistema.
Vabbè, non è così.
No, ma scusa, ma perché esce questa cosa tu? Lo senti
No.
andare?
Vabbè, diciamo che
Ho sempre condiviso lo schermo.
possiamo anche vederle dopo, eh? Non è così decisivo in questo momento. Cioè, nel senso, il video poi magari lo
No, perché
vediamo.
non riesco a condividere lo
Sì.
schermo, me lo sto guardando nel
Ah,
video, ovviamente.
ah, no. Vabbè, mi spiace, adesso c'è questo problema tecnico, non so. Come? Adesso va? No, dice non hai l'autorizzazione.
Nella,
Vabbè,
se riesci,
niente.
forse nella pausa mi metto la
Dai,
faccia un po'.
sì, poi lo mandiamo e.
No, non mi riesco a parlare.
È un po'.
Non è efficace.
No, non è efficace. No, poi magari lo facciamo. Facciamo così. Allora, faccio prima il
Dai, insomma,
discorso,
forse ce
poi
la
ci
facciamo,
fermiamo e facciamo
vediamo.
questa cosa. Ecco, però prima ve lo racconto, poi ve lo faccio vedere. Facciamo così. Ah.
Comunque si può vedere.
Sì, poi ve lo racconto. Cioè, prima ve lo introduco, così poi dedichiamo un momento alla visione. Ah, il video qual è? È un video che raffigura un'opera d'arte in movimento, il cui titolo è I Can't Help Myself. E gli autori sono una coppia di artisti cinesi, Sun Yan e Peng Yu, sono nati negli anni 70, vivono a Beijing e sono abbastanza famosi perché, insomma, hanno avuto modo di far parlare di sé in varie, insomma, installazioni importanti, in vari musei, il Guggenheim di New York, la Biennale di Venezia, eccetera, eccetera. E sono famosi perché lavorano con con materiali non propriamente convenzionali, diciamo così, lavorano con la tassidermia, col grasso umano e soprattutto anche con macchinari, con macchine molto grandi. Quello che vedremo infatti è proprio quella con una macchina molto grande. Sono anche stati un po', hanno fatto anche un po' scandalo perché hanno spesso esposto anche animali vivi, quindi usano anche altri animali per fare delle loro opere. In particolare un'altra opera che ha avuto un certo successo si chiama Old People's Home, Casa dei signori anziani, a proposito, che poi ve la faccio vedere, prevedeva 13 sculture iperrealistiche di appunto anziani che raffiguravano leader famosissimi di tutto il mondo, quindi grandi leader mondiali. Siamo nel 2008, quindi c'era Yasser Arafat, Brezhnev, eccetera, eccetera, tutti su sedie a rotelle, lasciati in un grande spazio che queste sedie a rotelle si muovevano da sole e ognuno andava contro l'altro. Come una specie di piccolo gioco di scontro, no? Degli automobili, però erano queste grandi potenze che si scontravano in maniera totalmente casuale. Un'altra del 2008, sempre, si chiamava L'Angelo Caduto, Fallen Angel, ed è una riproduzione iperrealistica anche qui di una figura umana, anziana, con delle ali di carne proprio che sembravano vere, che rappresenta come un angelo caduto e all'improvviso ritrovato in uno spazio urbano. Ma insomma, l'opera che voglio farvi vedere è del 2016, Can't Help Myself, ed è stato commissionato nel 2016 dal Museo di Guggenheim. È stato poi esposto anche appunto il video che vedremo lo ritrae alla Biennale di Venezia. E in questa grande opera si usa un robot industriale. Un robot industriale prodotto da un'azienda che si chiama KUKA, ed è un grande braccio robotico, un gigantesco braccio robotico, che, come dire, è uno dei tanti bracci robotici prodotti da questa azienda KUKA, che è uno dei leader del mondo di produzione di questi grandi bracci automatici. E KUKA è un produttore tedesco, nasce nel 1898, adesso è proprietà cinese. E all'inizio questa azienda, guarda caso, si focalizzava proprio sulla costruzione di luci stradali, quindi sempre legata alle strade, ma poi passò a produrre macchine per la saldatura, grandi container. Nel 66 diventò leader della produzione di veicoli comunali, quindi per il movimento comunale, e nel 73 però diventò famosissima perché KUKA produsse il primo robot industriale al mondo, il primo braccio robotico industriale al mondo, che chiamò Famulus, che in latino vuol dire proprio servo, quindi servo domestico, Famulus, servitore domestico. Costruisce robot antropomorfi e fa piccoli robot capaci di movimentare le merci in tempo rapidissimo, ma anche fa grandissimi robot. Quello che vedremo è un grande robot. Il più grande è questo KR Titan, è in grado di sollevare e manipolare oggetti fino a 1300 kg. Questo robot che vi voglio far vedere, che è inserito in quest'opera Can't Help Myself, è un robot programmato per fare una cosa sola. I due artisti lo hanno programmato per tentare all'infinito di spazzare un liquido rosso, simile, lo vedrete, a un sangue, in un cerchio attorno alla sua base. Immaginate, c'è un centro, c'è una gabbia, c'è questo braccio enorme che ha una specie di spazzolone attaccato in fondo e il suo programma lo obbliga a continuamente raccogliere questo spazzolone. Questo liquido di colore rosso scuro che tende ad allargarsi sulla superficie di questa gabbia, come ogni liquido tende a occupare il maggior spazio possibile, e questo braccio continuamente è programmato per provare a raccoglierlo, a riportarlo in un cerchio perfetto attorno alla sua base. Nel fare questo, invece di pulire, siccome questo spazzolone imbeve insomma, i propri rebbi, nel liquido, ovviamente ogni volta che si solleva questo liquido schizza ovunque e sporca le superfici bianchissime di questa gabbia, e E quindi in realtà, certo, provando a pulirlo, questo liquido continuamente va sulle pareti, sporca le superfici della gabbia, no? Il robot è anche programmato per fare dei movimenti che apparentemente non hanno senso, loro le chiamano delle specie di mosse di danza, e per reagire anche alle persone che sono presenti nello spazio intorno. Quindi in base al numero dei presenti, al movimento, il robot ha delle reazioni. Cosa significa can help myself? Significa due cose letteralmente, no? In inglese. Una è non posso aiutarmi e dall'altra non posso trattenermi, no? Cioè non riesco a non fare questa cosa, no? E allora, come dire, grazie a questa fluidità del movimento che il braccio meccanico permette, che ora vedremo, è al suono sibilante e ha la capacità anche di reagire ai presenti, questo braccio provoca in noi delle strane sensazioni. Ora lo vediamo, aspetta un attimo. Sì, sì. Intanto vi faccio vedere, vediamo cosa succede. Sì. Intanto vi faccio vedere prima sì. Faccio vedere alcune immagini delle opere che ho citato prima. Questa è All the People's Home. Ah, ciao, addirittura, certo. Sì. I potenti mezzi agri, che ora fanno notte. Ciao. Un video di qualche minuto, mi scuso, è tutto il fastidio che dà. Non so, infatti è strana questa cosa. Comunque, questo è un'immagine di All People's Home, questi grandi leader mossi appunto dalle loro automatiche sedie a rotelle e che finiscono per cozzare un con l'altro mentre dormono. Mentre dormono. Questa è una visione un po' dall'alto della scena. Ognuno di questi è un capo di una persona celebre dei governi internazionali. Eh sì, decisamente. Sì, oggi torna abbastanza purtroppo loquace tutto questo. Cioè, lo vediamo come una mesta ironia, ecco, possiamo dire così. Questa è un'immagine appunto di Angel, quell'immagine dell'angelo caduto, vedete, sempre questo iperrealismo, questa rete da pesca, no? Che simula questo, di averlo preso a strascico. E loro esposero quest'opera senza dire niente, quindi sembrava proprio una persona con queste ali carnose. E così fu trovato, così, sperso così. E poi appunto questa è l'immagine di cui ora vedremo il movimento del Can't Help Myself. Vi faccio vedere il video, non so se riusciamo a vederlo. Non c'è il suono però, mannaggia.
Perché
Ecco. Il suono è parte della cosa.
Dire sporca, mi sembra.
Sì. Sì. Ovviamente questo braccio meccanico, con modelli molto simili, sono oggi in produzione in tutte le grandi industrie che fanno le automobili, per esempio, no? Quindi, ecco, quando dicevo la gestazione, no? Chi di voi aveva mai visto il movimento di questi bracci meccanici? Questi artisti hanno fatto anche vedere, no? Questa esperienza, no? Devono conoscere questa tecnica, ma comunque non posso aiutarmi, can't help myself, non posso trattenermi. Le due traduzioni possibili dell'inglese di questo titolo, di quest'opera, no? Grazie allo stile fluido dei movimenti, che tutti gli sono molto belli, potremmo dire, questi movimenti, e anche questo suono sibilante, che non era del tutto dissoluto, cioè intenzionale, questo suono, sì, questo suono che fa grazie, questo suono che. Grazie mille, che si sente che accompagna questi movimenti sibilanti e ovviamente ha la capacità di interagire, di compiere anche azioni apparentemente insensate, l'avete visto, non sempre sono, cioè non è proprio sempre quello stesso gesto, ma anche cose che noi non capiamo subito cosa sta facendo. Ecco, tutto questo contribuisce, quindi è un programma, insomma, intenzionale, costruito, ecco, dai due artisti di Beijing, costruito perché faccia questo effetto, azzardi questo tramonto verificabile, ecco, ci appare come qualcosa di mostruoso. Non so voi che impressione avete avuto, ma sicuramente è un'apparizione perturbante, no? Ecco, un animale, un essere in gabbia costretto a ripetere ossessivamente questo programma senza scopo, no? Costretto continuamente a raccogliere in forma circolare quel sangue, che sempre invece deborda, schizza ovunque, che non sta in nessuna forma in cui il braccio tenti di racchiuderla, no? Soffriamo un po' a vedere questo lavoro, ci turba, ci disturba, a me disturba particolarmente questo bianco sporco, questo liquido denso che è olio, ma è, non si comprende bene, troppo denso. Cioè, vediamo proprio che in questo senso l'artista usa alcuni elementi tecnologici del mondo contemporaneo, proprio deve conoscere, deve approfondire, ha questa consapevolezza, no? Di programmazione, di quel braccio cuca e non un altro, perché quel braccio appartiene alla gestazione del nostro mondo contemporaneo. Tutti noi viaggiamo nelle macchine assemblate con oggetti simili. Chi di voi lo sapeva? Chi di voi ha fatto mente locale che quel braccio è questa cosa qui che si può muovere così, no? Quel braccio che era così fluido, non certo per danzare, ecco, ma veniva, è stato creato, progettato dai cartografi perché monti rapidamente i pezzi di un autoveicolo, eppure può anche fare questa cosa qua, no? Può anche fare tutto questo. La macchina qui ci appare in tutta la sua miseria. Di macchina bloccata, di automa, di robot, di schiavo che fa un lavoro e ci fa quasi pena, no? E dall'altro appariamo noi, però, perché il soggetto non immediatamente visibile di quel lavoro, come l'avete visto, forse sono proprio gli spettatori che si riflettono nel vetro della gabbia, un'esperienza fondamentale, che non si fa dallo schermo, ma se sei lì, il doppio vetro ti riflette, per cui ci sei, cioè il nostro volto si frappone al volto senza occhi della macchina, no? Quindi Quindi sei tu, il riflesso c'è dietro la macchina. Come dire, tutto questo è sicuramente un'esperienza del perturbante. Ma che cosa ci spaventa? Cioè, perché, come dire, perché ci fa questo senso di fastidio, di orrore? Due, possono essere perché vediamo l'incubo di un mondo in cui l'umanità sarà cancellata dalle macchine, in cui ogni luogo sarà ridotto a spazio, cioè automatismo meccanico, un ipotetico mondo delle macchine, o perché vediamo appunto in modo osceno il desiderio più segreto dell'umanità in quella macchina, no? In quel braccio meccanico. Cioè la messa al lavoro completa della vita vivente, no? Questo sangue deve essere raccolto continuamente, no? E dicevo prima, tutti i rituali in realtà sono macchine. La macchina del rituale, si usa anche questa espressione, sono macchinazioni. Continuamente il rituale prova a contenere la vita in una forma, no? E però quel sangue continua a debordare, no? Continua a non stare in quella forma, no? Ogni rito, ogni azione vorrebbe trasferire e mettere a frutto tutta la vita eterna in lavoro. Questo è lo scemo, no? Il desiderio dell'umano, no? Trasferire, mettere a frutto tutta la natura, consumarla fino alla fine, scendere nei pozzi di petrolio, aspirarli tutti, consumare tutto il gas, trarre dalla materia il massimo di energia possibile perché avvenga un lavoro automatico, no? Che l'automa continua. Eppure tutto questo non potrà accadere, no? Il sangue continua a debordare. Ecco, forse c'è una cosa che nel lavoro della forgiatura, nell'immagine che stiamo provando a perseguire in questi seminari, no? In questi incontri, ecco, una cosa che non possiamo dimenticare è questa, no? Cioè nell'epoca del naufragio del politico e del suo strumento, cioè del logos, qui non posso più convincere del preferibile i miei amici seduti nel consesso del Parlamento, no? Ecco, forse non si apre. Cioè, il rischio non è quello di aprire un'epoca dell'amministrazione dell'effimero, come diceva Florinda Gambria, è un rischio che io sento tantissimo terribile accanto a me, no? Cioè di semplice amministrazione delle occasioni occasionanti, come diceva Florinda, cioè amministrare quello che accade senza possibilità di programmare. Ma forse possiamo intravedere, perché ancora ci turba questo spettacolo, perché ancora ha una sua efficacia, e io credo che veramente turbi questo spettacolo, se visto in una certa condizione, cioè se non visto su uno schermo, ma se accompagnato a un luogo, non so come dire, cioè se io portassi delle persone in un luogo, in quel luogo, l'umano ne sarebbe scosso in qualche modo, io credo, forse si apre una possibile politica del pathos, mi chiedo. Non so se questa è una cosa che ho intravisto, non so quanto regge, adesso poi ne parliamo, ma non so. Cioè quel velo indistruttibile, quel velo di cui parlava anche Magrelli nella poesia da cui siamo partiti, del battiloro, no? Quel velo dorato a cui il battiloro ha ridotto la moneta a furia di colpi, no? Quella materia che crescendo manca, quel velo che più lo colpisci e più lo assottisci, più lo assottigli, no? Più lo colpisci, più levita, più cresce. Dice così la poesia di Magrelli, no? Dice così: solo così si apprezza la sostanza del metallo, il suo respiro lento sotto i colpi, la crescita paziente, irreale della materia che crescendo manca. No? Forse non questa opera, questo tentativo di questo turbamento che ci provoca la visione di questa macchina, questo sogno macchinico dell'umano, è ancora a che fare con questo irreale della materia, no? Con qualcosa che si dà a vedere nei nomi e che sorregge il diritto degli altri, no? Cioè di qualcosa che è irreale, ma c'è, partecipa, si dà nell'incontro, qualcosa che può essere patito, qualcosa che può essere condiviso come patimento. Cioè è possibile appunto darsi una condivisione a partire dall'aver patito questa cosa che abbiamo visto? Questa è un po' la domanda su cui chiudo questa seconda parte. Posto che ovviamente tutto questo abbia senso, è un azzardo del tramonto, no? È detto che funzioni. Qui io farei la seconda pausa, vero Florinda? Ci piace così? Va bene. Lascio l'immagine di questo oggetto qua.